Allora, sul nostro tema sul quale rifletteremo questa mattina, i testi sono diversi, oltre a quelli suggeriti, io vorrei leggerne uno nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 6, Matteo 6, versetti 12, 14 e 15. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E poi, versetto 14, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E poi in Marco, capitolo 11, Marco 11, 25, 26. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Allora, questa mattina parleremo di un tema che possiamo considerare scomodo, difficile. A nessuno viene naturale perdonare. Il perdono non è nelle nostre corde. E anche al cristiano non viene normale, naturale perdonare. Si tratta di qualcosa che va imparato e che deve far parte della disciplina cristiana. Il cristiano deve imparare a perdonare, altrimenti non sarà nelle condizioni di poter pregare la preghiera che il Signore Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli. Ecco, colui che ha fatto l'esperienza del perdono di Dio non può rifiutarlo ai Suoi simili. Anche quando, come l'Apostolo Pietro ci veniva ricordato, si era chiesto quante volte avrebbe dovuto perdonare chi lo aveva offeso. E la risposta di Gesù di perdonare 70 volte 7 ovviamente non vuole stabilire un limite al nostro perdono, è un'espressione che sta a sottolineare che non esiste nessun limite per quanto riguarda il perdono. Bisogna perdonare sempre il nostro prossimo se vogliamo a nostra volta invocare e ricevere il perdono di Dio. E Gesù, parlando del regno dei cieli, dopo aver narrato la storia dei due debitori, conclude il suo discorso con queste parole: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Il testo è Matteo 18, 35. Quindi perdonare non è solo la condizione per essere perdonati a nostra volta, ma è la precondizione del nostro culto a Dio. Bisogna prima ricercare la riconciliazione con il nostro prossimo e poi presentare la nostra offerta che rende possibile la nostra riconciliazione con Dio. E qui il testo di riferimento è Matteo 5, 23 e 24. Quindi non solo l'obbedienza vale meglio del sacrificio, come ebbe a ricordare il profeta Samuele al re Saul, ma anche il perdono dato vale meglio e soprattutto viene prima della nostra offerta a Dio. Ecco, ci sono varie condizioni che richiedono il perdono e ovviamente non è possibile fare una casistica esaustiva. Restringiamo quindi l'ambito alla vita del credente, il quale, come dicevamo, è chiamato a disciplinarsi nel perdonare gli altri. E nessuno più del credente è motivato in tal senso, dal momento che chi ha fatto l'esperienza personale del perdono di Dio deve essere pronto anche a perdonare gli altri. Nessuno più del credente sa che il cuore dell'uomo non rigenerato è insanabilmente maligno, come ci ricorda la scrittura. E anche quello del credente rimane un cuore soggetto al peccato e dunque sempre e comunque bisognoso del perdono di Dio. Perdono che ci arriva sempre per grazia, mediante la sola fede, nel solo Cristo, narrato nelle Sacre Scritture, e tutto questo alla gloria di Dio. Quindi quando diamo il nostro perdono è a quello di Dio che ci dobbiamo ispirare. Si tratta dunque di un perdono non guadagnato, ma di un perdono divino. Quindi non guadagnato, ma donato, non puramente, diciamo, intenzionale, ma concreto. Ecco, perdono che ha richiesto, come abbiamo appena ricordato, la morte di un innocente al nostro posto. Il perdono di Dio quindi non è un colpo di spugna, si tratta di un perdono che viene concesso per una colpa tanto grave da non poter essere condonata senza che qualcuno pagasse la nostra colpa e prendesse su di sé la nostra condanna. Il perdono di Dio a cui si deve ispirare quindi il nostro perdono non è il perdono del Tana libera tutti, ricordiamo questo gioco da bambini, il perdono del colpo di spugna, il perdono della grazia a basso prezzo o se non sottocosto, ecco. Il perdono di Dio quindi a cui si deve ispirare il nostro quindi è questo tipo di perdono, non è un colpo di spugna, non è una grazia a basso prezzo se non sotto costo. No, il perdono di Dio ha richiesto da parte del Figlio il pagamento di un prezzo altissimo. Egli si è fatto uomo dopo che ha abbandonato la gloria del Padre, ha vissuto una vita umana santa, senza peccato, non si è ribellato dinanzi alle umiliazioni e agli oltraggi che ha dovuto subire da parte di noi uomini e a motivo di una vita santa ha potuto offrire al Padre un sacrificio unico e perfetto alla croce, quindi conquistando a caro prezzo la nostra salvezza, la nostra redenzione eterna. Ecco, il perdono di Dio quindi che deve ispirare il nostro di perdono è il perdono che Dio concede ai credenti dell'Antico e del Nuovo Patto, con una modalità diversa ma sempre un perdono per grazia e mediante la fede. Il perdono di Dio è il perdono concesso, ricordiamo, alla meretrice Rab, Ebrei 11:31, è il perdono concesso all'adultero e omicida re Davide, Salmo 51, è il perdono concesso alla donna adultera di Giovanni 8, al capo esattore di nome Zaccheo, è il perdono che Gesù concede al cieco nato di Giovanni 9, il perdono che Gesù concede al ladrone sulla croce e ai suoi assassini che, stando alle parole di Gesù, non sanno quello che fanno. È il perdono concesso a colui che lo aveva rinnegato, ma che non aveva smesso di amarlo, e a cui Gesù rinnova la vocazione a seguirlo. Avrete capito che si tratta di Pietro. È il perdono che Gesù concede a Saulo da Tarso, il più efferato persecutore della Chiesa, a colui che in una ipotetica classifica si considerava il primo dei peccatori, lui che riceve il perdono invocando il nome di Gesù, come ricorderà in Atti 22. E il perdono, quello di Dio, che non solamente tutte queste persone che abbiamo ricordato, ma il credente, tutti coloro che hanno creduto, possono ottenere per la loro redenzione. Allora dobbiamo chiederci, devo chiederti, come sei messo con il tuo rapporto con Dio? Ti sei riconciliato con Lui o vivi ancora nella ribellione di chi persevera nell'incredulità e nel peccato? A chi non ricerca ed ottiene il perdono di Dio risulterà impossibile perdonare gli altri. Chi non si apre a Dio difficilmente si aprirà ai propri simili. Chi non apre il proprio cuore a Dio, possiamo stare certi che lo tiene sigillato agli uomini. Se non lasciamo che Dio possa intromettersi nella nostra vita, sarà assai improbabile che ci disponiamo ad un percorso di disciplina al perdono. Coltivare la pratica del perdono nella nostra vita richiede impegno e determinazione. Perdonare non è facile, non è naturale. Si tratta di una sana disciplina che va perseguita con costanza e con dedizione. Si deve partire dall'esperienza del perdono di Dio, come dicevamo, perdono che ci raggiunge in Cristo Gesù. Se non siamo stati perdonati, non saremo neppure propensi e né in grado di perdonare gli altri. Allora dobbiamo chiederci, devi chiederti se hai fatto l'esperienza del perdono di Dio. E se hai fatto l'esperienza del perdono di Dio, come questo si riflette nella tua vita di ogni giorno, nel corso della tua giornata? Perdonare è una cosa seria e impegnativa, e il perdono non può essere quel perdono che spesso vediamo sollecitato in televisione, no? Quando si mette il microfono sotto il naso di qualcuno che ha appena subito una violenza, spesso grave, gli si chiede, ma lei è pronta a perdonare? Ecco, questa è veramente una domanda fuori luogo. Ecco, vivere il perdono in due ambiti, anzi in tre, nella famiglia, nella chiesa e nel lavoro. Si tratta di ambiti in cui siamo continuamente sollecitati a dare e a ricevere il perdono. E possiamo dire che il perdono in questi casi costituisce il termometro per verificare la salute delle nostre relazioni sia coniugali che genitoriali. Nell'ambito domestico, dove dovrebbe risultare più facile perdonare, ci si rende spesso conto di quanto sia difficile chiedere il perdono e dare a nostra volta il perdono. Si tratta di una disciplina che deve essere affinata prima che in chiesa, nella famiglia e nella propria casa. E posso assicurarvi che non è facile, ma neppure impossibile. per perdonare noi innanzitutto dobbiamo voler farlo, dobbiamo voler perdonare, dobbiamo decidere di voler perdonare, perché è la cosa meno naturale, contrariamente a ciò che possiamo pensare. Ogni giorno dobbiamo formulare per noi stessi questa intenzionalità al perdono, questa volontà, questa decisione di perdonare. Dobbiamo sapere che vi saranno situazioni, persone che lotteranno contro questa nostra intenzione, ma dobbiamo ripetere a noi stessi che lo vogliamo. Signore, io voglio perdonare, voglio apprendere da te questa necessaria disciplina del perdono. Non mi viene facile, ma siccome mi viene richiesto dalla tua parola, io voglio perdonare. Dobbiamo voler perdonare. Non ci capita di perdonare. È sempre qualche cosa che ha a che fare con la nostra volontà, con la nostra intenzione. Vogliamo ubbidire, anche se rimane difficile, ma dal momento che ce lo chiede il Signore dobbiamo vivere questa intenzionalità. E allo stesso modo anche nella Chiesa devo mettere in atto questa volontà di perdonare. Dobbiamo un po' abbandonare l'idea che nella Chiesa, diciamo che la Chiesa rappresenti un ambito più protetto, dove possiamo abbassare la guardia e pensare di essere appunto più protetti dalle scorribande del nostro, diciamo, dei servi del nostro nemico. Il nostro nemico, che sappiamo di nome, si chiama Diavolo, che tradotto vuol dire calunniatore, accusatore, e di fatto, come ci ricorda Giacomo, al capitolo 4, versetto 7, è il nostro nemico che vuole la discordia tra i fratelli. Quindi questo fa della Chiesa un contesto tanto esposto quanto qualsiasi altro. Non si tratta di un ambito, diciamo, più protetto. A volte possiamo pensarlo, ma credo che non ci vorrà molto tempo per renderci conto che è un ambito nel quale non possiamo, ecco, abbassare la guardia. A questo proposito mi veniva in considerazione, ecco, di quello che vi avrei condiviso. Questo libro di C.S. Lewis, che è un autore inglese, dal titolo Le lettere di Berlicche, non so quanti di voi hanno questo libretto, che è stato tradotto già diversi anni fa, Le lettere di Berlicche, essenzialmente sono 31 lettere che lui, in quanto, diciamo, tentatore adulto, scrive ad un provetto tentatore, ad uno che si stava, diciamo, facendo dell'apprendistato, ecco, su come tentare i cristiani. Ed è interessante, ecco, che questo Berlicche, nell'apprendere, ovviamente molto dispiaciuto da questo provetto tentatore, che la persona che lui stava curando per mantenerlo lontano dalla fede, invece si era fatto cristiano. E allora mi piaceva come Lewis, diciamo, le cose che fa dire a questo Berlicche, quando in qualche modo, ecco, tira un po' le orecchie a questo suo allievo che non si era dimostrato, diciamo, all'altezza della situazione. Però, diciamo, il nemico, ecco, non si perde mai di animo, e quindi Berlicche scrive a questo malacoda, così si chiama questo questo tentatore alle prime armi, gli dice: è necessario però ricavare il meglio possibile da una tale situazione. Cioè, non hai fatto bene il tuo lavoro, però adesso è necessario che ricavare il meglio possibile da una tale situazione. Non bisogna disperarsi. Centinaia di codesti convertiti adulti sono stati recuperati dopo un breve soggiorno nel campo del nemico e ora sono con noi. Tutte le abitudini, fra virgolette abitudini, del paziente, tanto le abitudini mentali, tanto quelle spirituali, ci sono ancora favorevoli. Quindi è come se dicessi: non disperare, c'è ancora possibilità, perché tante di queste persone ovviamente vengono poi recuperati. E dice, a questo punto, ecco, dice una cosa che mi ha sorpreso, ma che va a ribadire il concetto che la Chiesa non costituisce, diciamo, un ambito dove noi possiamo abbassare la guardia e pensare di essere protetti, appunto, come dicevamo, dall'azione del nostro nemico. Perché subito dopo Berlicher, nello scrivere a questo Malacorga, gli dice: uno dei nostri, guardate bene, uno dei nostri grandi alleati al presente è la stessa Chiesa. Ecco, io adesso non dico questo perché allora adesso iniziamo, diciamo, a guardarci in cagnesco e a considerare il fratello o la sorella come un nemico da cui prendere le distanze, da essere in guardia, ma neppure possiamo essere così ingenui da pensare che il perdono da credente a credente sia una cosa facile, che le relazioni all'interno della Chiesa non siano mai delle reazioni che a volte richiedono l'esercizio del perdono, richiedono il fatto che noi dobbiamo lavorare, ecco, con ovviamente l'aiuto dello Spirito del Signore, su questo ambito molto importante della nostra vita. Quindi ecco, dobbiamo vivere questa intenzionalità al perdono, come dicevamo, in ambiti, perché anche la famiglia potrebbe rappresentare un ambito, diciamo, protetto, appunto, come dicevamo, quando si ama una persona, cioè dovrebbe essere più facile dare il perdono e ricevere il perdono, invece non è così. Quindi anche nelle nostre relazioni coniugali, nelle nostre relazioni genitoriali, dobbiamo essere consapevoli di questa sfida. E io aggiungerei a questi due ambiti, cioè alla famiglia e alla Chiesa, anche l'ambito lavorativo. Anche questo ambito lavorativo rappresenta una non piccola sfida per, appunto, la messa in pratica di questa disciplina del perdono. Si tratta, quello lavorativo, di un contesto in cui certe disfunzioni relazionali, dobbiamo dire, la fanno da padrone, dove la verità, lo sappiamo, non riveste più un carattere assoluto, e quindi il credente, ecco, che invece ha questo rapporto con la scrittura e la ritiene essere la parola ispirata di Dio, quindi la verità in senso assoluto, ecco, deve fare i conti invece con un contesto dove, appunto, la verità non riveste più un carattere assoluto. La parola di Dio non fa testo in questo contesto. L'opportunismo, diciamo, è gioco forza. La ruffianeria è una pratica consolidata. Ecco, diventa difficile quindi mantenersi integri e non fare delle concessioni e soprattutto essere pronti a perdonare e mantenere una porta aperta alla testimonianza. Ecco, il consiglio dell'Apostolo Paolo per i credenti della Chiesa di Colosse era il seguente: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ecco, quindi vorrei pregare con voi il Signore, chiedendo, ecco, che Lui ci dia questa intenzionalità, questa volontà a dare il perdono e a riceverlo. Noi che abbiamo appunto fatto l'esperienza del perdono di Dio, siamo chiamati a vivere questa disciplina nella nostra vita. Se è una disciplina, vuol dire che ecco, è qualcosa che va preso, che non ci viene facile e semplice, ma che la Scrittura ci richiede, e se il Signore ci chiede qualcosa, noi dobbiamo desiderare, ecco, di fare la sua volontà per il nostro bene e per la sua gloria. Allora, ti ringraziamo, Signore, per la tua parola che ancora una volta ci rivolge l'invito ad essere persone che intenzionalmente vogliono imparare a perdonare, a disciplinarsi a farlo, anche quando non è facile, quando pensiamo di essere in contesti per lo più protetti, non possiamo, Signore, non essere consapevoli dell'azione del nemico, che vuole farci ritornare sui nostri passi e che ci presenta sempre ragioni per non dare quel perdono che invece siamo chiamati a dare, noi che abbiamo per la tua grazia fatto l'esperienza del tuo perdono. Quando pensiamo, Signore, alle nostre vite di ieri, quando assecondavamo pienamente il nostro avversario e lo ubbidivamo in ogni cosa, ma anche al presente, quando viviamo con il proposito di onorarti e di servirti nella nostra vita, Signore, e spesso devo registrare delle sconfitte proprio su questo ambito. Signore, aiutaci ad essere non solo singolarmente, ma come famiglia, come chiesa, a vivere questa esigenza, ecco, del perdono. Vogliamo, Signore, prendere per noi il tuo comandamento, che è quello di amarci gli uni gli altri. E è fondamentale per questo, ecco, raccogliere questa sfida al perdono sempre e comunque, Signore. Non ci sono mai motivazioni vere nella nostra vita per non poter fare questo, dover fare questo. Grazie, Signore, per il tuo perdono in Cristo Gesù. Grazie perché noi possiamo vivere questo perdono, seppur con i nostri limiti e le nostre difficoltà. Ma vogliamo, Signore, ubbidirti, se vogliamo farlo con un'intenzionalità e una volontà precisa. Lo preghiamo per Cristo Gesù.